Sono le 11:01, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Nella puntata di oggi di Pubblica ospitiamo ancora qualche ragionamento, analisi su cosa è stato il voto al referendum di una settimana fa. E lo facciamo prendendo in considerazione il voto giovanile. In particolare ci chiediamo se questo voto non abbia fatto emergere una questione importante che potremmo chiamare la questione giustizia. Niente a che vedere con la giustizia intesa come ordinamento giudiziario, cancellieri, tribunali, pubblici ministeri, giudici, no. In cosa è consistita allora la questione giustizia emersa con il voto di una settimana fa, che forse è emersa con quel voto? Due modi. Tutte le volte che è stato manifestato un bisogno di vivere nella giustizia è uno dei modi attraverso i quali questa questione si è mostrata. Tutte le volte che è stata rivendicata la giustizia, si è andato in piazza per a chiedere uno stipendio giusto, un lavoro giusto e dignitoso, un'occupazione giusta. Ma c'è anche un altro modo di rappresentare questa ipotetica questione giustizia. Ad esempio, quando sono state denunciate le forme dell'ingiustizia che attraversano le nostre vite, la guerra dall'Ucraina all'Iran, l'orrore del massacro di Gaza, il diritto fatto a pezzi da Trump, da Putin, da Milei, da Modi, le ingiustizie, le autocrazie ingiuste in giro per il mondo, quelle fondate sulla gerarchia, sul razzismo e sulla violenza. Da dove è arrivato questo aumento della partecipazione dunque ai seggi una settimana fa? C'è stata una volontà di denunciare l'ingiustizia, affermare la giustizia, e dove si è formata negli ultimi tempi questa volontà? Saluto e do il benvenuto in ordine alfabetico ai miei ospiti di questa mattina. Buongiorno e benvenuto a Dino Amenduni.
Buongiorno a voi.
Buongiorno e benvenuto anche ad Andrea Bonanomi.
Sì, buongiorno a tutti.
E buongiorno e benvenuta anche ad Elena Granaglia.
Buongiorno, grazie mille per l'invito.
Grazie a lei. Dino Amenduni, comunicatore politico dell'agenzia di comunicazione Proforma, insegna comunicazione politica ed elettorale all'Università di Bari. Andrea Bonanomi è associato di statistica sociale all'Università Cattolica di Milano, ricercatore all'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo. Elena Granaglia, docente di scienze delle finanze all'Università di Roma III e co-coordinatrice del forum Disuguaglianze e Diversità. Allora, io questa mattina partirei con Andrea Bonanomi, perché dobbiamo partire da un dato, quello che forse molti danno già per assodato, già passato, diciamo così, agli archivi della storia, e io con Andrea Bonanomi invece lo vorrei riprendere e togliergli un po' di polvere e farlo vivere ancora almeno per un'ora, per mezz'ora questa mattina. Andrea Bonanomi, la prima cosa che le chiedo è il dato sull'affluenza. È aumentata la partecipazione al voto dei giovani? Sì, se sì, e sappiamo che è sì, rispetto a quale altra consultazione?
Sì, il dato sicuramente forte del referendum di settimana scorsa è stata proprio l'affluenza e la partecipazione dei giovani, che sono andati in massa alle urne, schierandosi in maniera molto decisa per il no. Ma anche all'interno dei giovani abbiamo notato due diverse coorti, due diverse generazioni in termini di affluenza, ovvero la generazione Z, ovvero i più giovani, quelli tra i 18 e i 28 anni, che sono andati veramente in massa alle urne. Le stime parlano di una partecipazione, di un'affluenza vicina al 68%, quindi largamente superiore a qualsiasi altra coorte generazione al voto. La generazione Y, invece i millennials, quelli dai 29 anni fino ai 40, hanno votato in larga parte per il no, ma con una affluenza diciamo più in linea con il resto dell'elettorato. Quindi quello che ha fatto veramente la generazione che ha fatto veramente la differenza sono proprio i più giovani, che nelle ultime elezioni avevano tendenzialmente votato poco, ma non sempre. È un po' un falso mito questo, ovvero i più giovani, la generazione Z, tendenzialmente fatica ad andare a votare quando percepisce che il voto non, il proprio voto non conta, e paradossalmente nelle elezioni politiche, dove c'è da dare un voto ai partiti che percepiscono come lontani da loro e che non li coinvolgono, mentre ad esempio nelle ultime elezioni, importanti elezioni, elezioni europee del 2024, la generazione Z non aveva votato in termini di affluenza in maniera differente da tutto il resto dell'elettorato, quindi c'erano già dei segnali importanti, diciamo che è un'onda lunga che da qualche anno noi monitoriamo ed è frutto di una di un interesse nei confronti della politica che per i più giovani è sempre stato molto alto, che poi non si è tradotto in partecipazione al voto, non sempre si è tradotto in partecipazione al voto, conseguenza di lo spazio, il ridotto spazio di partecipazione che queste generazioni hanno nel dibattito e nella vita politica, ma in termini di interesse da 15 anni monitoriamo questi dati, sicuramente l'interesse per la politica, il termine e per la, il vero significato di politica non è mai stato basso, anzi a far riportare dei valori molto elevati. Quindi tutto sommato non ci sorprende questa altissima partecipazione.
Fa parte di un flusso, dice lei, che era già aperto da tempo. E allora chiedo a Dino Amenduni di scioglierci un po' il nodo di un interrogativo che sta un po' in questi termini. Come si fa a dire che quel quesito referendario di una settimana fa era chiaro ed evidente quando appunto in molti, moltissimi hanno detto quella è una questione molto tecnica, quella della separazione delle carriere, delle nomine dei componenti dei vari organismi che governano la magistratura? Come si fa a dire che quel livello tecnico, diciamo così, di domanda che c'era in quei referendum poi si è rivelato essere un quesito capace di catalizzare tantissimo l'attenzione dei giovani? Come stanno insieme le due cose, Dino Amenduni?
Allora, parto da un presupposto, cioè al fatto che Proforma, l'agenzia di cui sono socio, ha curato la campagna referendaria nazionale del Comitato Giusto Dire No. E quindi noi abbiamo vissuto dal di dentro le dinamiche che stiamo raccontando questa mattina. Rispetto alla domanda che poni, in realtà è emerso nel corso della campagna referendaria che il quesito non era niente affatto tecnico e che era molto semplice da interpretare se spiegato ovviamente in modo corretto. E la grande questione di fondo era se gli italiani avessero desiderato un maggiore controllo della politica sulla magistratura, oppure se l'equilibrio dei poteri previsto dai padri e madri costituenti, cioè quello vigente, fosse corretto. Quindi alla fine si è votato su questo e la nostra campagna referendaria è stata impostata molto su questo, su mettere in luce che la separazione delle carriere in realtà era un cavallo di Troia, perché la separazione delle carriere era già stata approvata con la legge Cartabia del 2022, ma che la posta in palio era molto alta. Ed è proprio il fatto che la posta in palio fosse alta ad aver determinato, secondo me, un aumento dell'affluenza, comunque un'affluenza molto superiore al previsto. Perché poi alla fine l'astensionismo è questo fondamentalmente. Quando gli elettori non sentono che il loro voto possa effettivamente incidere sulla qualità del processo democratico, non vanno a votare. Nel momento in cui invece, come in questo caso, il voto è stato ritenuto determinante, pesante, il fatto che non ci fosse il quorum paradossalmente ha aumentato l'affluenza, perché ovviamente non ci si poteva nascondere dietro il quorum una delle due parti per far sabotare il referendum, quindi bisognava portare la gente a votare, ha aumentato il tasso di partecipazione, perché è stata percepita la posta in palio molto alta. Perché i giovani si sono mobilitati più del solito? Per una serie di motivi, prima di tutto perché hanno visto, appunto, a differenza delle elezioni politiche europee precedenti, una possibilità di incidere maggiormente sul dibattito democratico in Italia, e quindi hanno sfruttato questa occasione visto che c'era. E poi ci sono state anche alcune scelte tecniche di campagna di comunicazione che sicuramente hanno favorito la mobilitazione, quindi noi abbiamo fatto ricorso a molti appelli endorsement che non fossero semplicemente figurativi, quindi tizio vota no, ma c'era sempre il tentativo di argomentare, di spiegare perché una personalità pubblica, un personaggio famoso, che fosse tecnico o meno, si stesse schierando. Questa cosa qui ha generato un effetto palla di neve, e cioè tante altre persone sui loro social hanno cominciato a dire voto no per questo motivo. E questa cosa qui ha portato piano piano a far nascere una specie di campagna decentralizzata, quindi non guidata da noi in verticale, ma in orizzontale, in cui tante persone si sono mobilitate, e questo ha creato il passaparola digitale, e poi ha portato la generazione Z, che usa i social per informarsi, a dire ok, questa partita è anche la mia, vado a votare.
Andrea Bonannoi mi diceva prima che ha un'onda lunga, no? Questo aumento della partecipazione al voto, soprattutto dei giovani, e quest'onda lunga la si può andare a trovare, a ritrovare in quelle partecipazioni che questi giovani hanno fatto nelle manifestazioni di tutti questi ultimi mesi, no? Quelle per Gaza, quelle per la crisi climatica, a difesa della scuola, la scuola pubblica, l'università pubblica. Sembra essere stato un voto che aveva con sé appunto quel carattere di denuncia dell'ingiustizia e di dichiarazione quasi di passione, di amore nei confronti della giustizia. È quella una questione che questa inattesa aumento della partecipazione si trascina dietro, e cioè una questione giustizia che è la questione dei tempi, no? Perché incrocia tutte le questioni, appunto, dalle denunce delle guerre in giro per il mondo, il diritto che viene fatto a pezzi da diversi leader di questo pianeta, e poi le questioni delle questioni, appunto, la crisi climatica e l'ingiustizia quando si cerca un lavoro. Amenduni.
Allora, noi abbiamo chiamato il comitato referendario Giusto dire no, quindi la parola giusta, giustizia, era esattamente in linea con tutto quello che hai detto in premessa e che fa parte della domanda. Cioè, noi abbiamo intercettato effettivamente un desiderio di giustizia. Ovviamente in questo caso il confine tra giustizia relativo alla parte procedurale e giustizia come concetto di giustizia sociale erano perfettamente incastrabili, e quindi noi abbiamo puntato molto su questo. Poi vi posso anche raccontare un piccolo aneddoto. Nel primo sondaggio che abbiamo commissionato quando abbiamo iniziato a lavorare, abbiamo fatto inserire una domanda su chi fossero le persone che andavano in piazza per Gaza, proprio perché volevamo capire se ci fosse una continuità tra questo genere di flussi, quindi sempre la manifestazione per Gaza o Fridays for Future, e una possibile attivazione per il referendum. Quindi anche questa cosa qui è perfettamente giusta e coerente con il lavoro che abbiamo fatto. C'è l'ultimo passo da fare, che è quello su cui adesso ci stiamo un po' tutti quanti arrovellando, e cioè questa mobilitazione giovanile come scarica sui partiti. Cioè, per quale motivo i giovani si sono attivati per questa azione fuori dai meccanismi politici, così come in parte, anche se erano tempi un po' diversi, nel 2011 al referendum su acqua pubblica, nucleare, legittimo impedimento, ci fu una mobilitazione molto forte, e vedo delle ricorrenze tra il 2011 e il 2026, cioè il fatto che c'è evidentemente una segnalazione del fatto che i partiti, ma anche i corpi intermedi, i sindacati, in questo momento non riescono a interpretare correttamente quella richiesta, e quindi l'unica valvola di sfogo in questo caso, come 15 anni fa, è stata la democrazia diretta. Manca questo pezzo qui, cioè come quella mobilitazione giovanile diventa qualcosa di tra virgolette istituzionale, perché in questo momento le istituzioni non riescono a interpretare correttamente quella richiesta di giustizia, di cambiamento, di progresso.
Siamo in quella fase più classica delle cose classiche, cioè il passaggio dall'essere movimenti ad essere istituzioni. Ma non voglio ritornare indietro nel tempo. Professoressa Elena Granaglia, grazie ancora per essere qui con noi. Io con lei volevo cominciare cercando di chiederle qual è la sua opinione su questo tema dell'ingiustizia e della giustizia, cioè se in questi termini c'è la ricerca, come dire, di una nuova motivazione da parte dei giovani, cioè porre le questioni che ti fanno dire questo è giusto, però questo non è per niente giusto, non è accettabile, non si può pensare di fare i conti con un massacro come quello di Gaza, che ha portato appunto alla denuncia di genocidio per quello che è successo, per le guerre che sono ancora in corso dall'Iran all'Ucraina. Cioè siamo arrivati ad un livello per cui quel parametro della giustizia è forse il primo che ci investe, sia a qualunque età, mi verrebbe da dire, ma comunque che ci può investire in maniera consistente quando si è poco più che adolescenti. Cosa ne pensa, professoressa Granaglia?
Mi sembra che lei abbia perfettamente ragione, così come mi ha preceduto, che ha messo in evidenza, secondo me, in modo molto molto netto questa, come dire, presenza ovunque di una domanda di giustizia, giustizia contro le guerre, contro il diritto internazionale bloccato. Adesso non arrivo a fare la lista che è stata fatta più volte, ma erano proprio domande di giustizia. Vorrei aggiungere, forse ne abbiamo parlato poco fino adesso, ma anche giustizia nel mondo del lavoro e della cittadinanza per chi non è, diciamo, chi non è, diciamo, chi ha genitori che non sono nati nel nostro paese, perché anche per l'altro referendum, il referendum sul lavoro e sulla cittadinanza ai giovani che provengono da altri paesi, diciamo, i giovani italiani si sono mossi, e quindi quello che viene fuori è una profonda attenzione a questioni di giustizia, ma staccata, come già anche questo è stato detto, da una, come dire, fiducia nelle istituzioni, soprattutto nei partiti, perché se vediamo alcune partecipazioni anche ai sindacati, diciamo, vediamo anche giovani che si sono iscritti recentemente alla CGIL, quindi più forse nei partiti, e vorrei fare ancora una piccola somiglianza anche con l'associazionismo. Se noi giriamo per l'Italia, vediamo che tanti giovani e donne e uomini sono molto impegnati in attività di associazionismo, e quindi c'è da un lato una partecipazione diretta a fare cose per modificare, su scala anche diciamo, territorialmente limitata, ma comunque fare cose, e poi dopo questo voto così importante, come lei ha detto. Quindi sì, una forte domanda di giustizia. Per quanto riguarda questo referendum in particolare, si è finora negli altri interventi sottolineata soprattutto l'attacco alla democrazia che stava nei quesiti, che quindi era parte del contenuto, il sistema dei pesi e contrappesi sarebbe stato modificato a favore della politica e a danno della magistratura, e quindi i pilastri della democrazia costituzionale sarebbero stati attaccati. Io appunto non ho i dati, però penso che sia anche ha giocato un ruolo anche due altre cose, cioè come si è arrivati a questa legge di modifica costituzionale. Le leggi di modifica costituzionale dovrebbero prendere il più largo consenso possibile, e invece che cosa abbiamo avuto? Confezionata dal governo, entrata in Parlamento, non è stato modificato neanche una virgola, non c'è stato nessun dibattito parlamentare, e questo di nuovo in barba a processi democratici. E dall'altro lato il dibattito referendario è stato un dibattito che soprattutto da parte del sì ha segnato dei momenti di totale non trasparenza, di nuovo trasparenza e verità fattuali, come avrebbe detto Anna Arendt, dovrebbero essere parte del gioco democratico. Quindi mi sembra che questo voto mette assolutamente in primo piano una forte domanda di giustizia. Un po' più invece, sicuramente finora non ci siamo molto occupati, non abbiamo messo come una questione pubblica le questioni più di giustizia economica, e quindi penso movimenti a favore di una patrimoniale sui super ricchi e così via, quindi attaccare più direttamente le disuguaglianze economiche, o anche mondo del lavoro e cercare di avere accessi al lavoro più decenti e dignitosi per i giovani. Però penso che anche questo tipo di questioni di giustizia non potranno che arrivare all'ordine del giorno molto presto, perché i giovani e le giovani del nostro paese vedono le loro uguaglianze, il loro diritto all'uguaglianza di opportunità sancito dall'articolo 3 della nostra Costituzione è sempre più messo in discussione. Cioè, nessuna generazione evidentemente l'ha rispettato al pieno quel dettame, è stato sempre più un ideale, ma quantomeno si vedevano movimenti di avvicinamento, mentre adesso vediamo che sul piano sia generazionale sia infragenerazionale, con i giovani che provengono da contesti più svantaggiati, le donne ancora più svantaggiate, vediamo che ci allontaniamo sempre di più da un altro pezzo importante della Costituzione, l'articolo 3, e penso che anche questo diventerà prima o poi una questione di giustizia al centro dell'agenda dei giovani.
Professoressa Granaglia, lei è anche una studiosa delle disuguaglianze, allora le chiedo, visto che stiamo parlando soprattutto di giovani, che relazione c'è tra le disuguaglianze e i giovani, cioè come le disuguaglianze fanno male ai giovani e alle giovani in queste nostre società dell'Occidente, come dire, in declino, in difficoltà, preso da tutte le parti, diciamo così, per il bavero, potremmo dire, scosso da guerre, da accumuli di ricchezza spropositati, da povertà, da crisi climatiche che sembrano non avere alcun tipo di soluzione. Come le disuguaglianze colpiscono i più giovani?
Sicuramente lo colpiscono su tanti piani, sicuramente quello, diciamo, della salute, anche della salute psicologica, di come i giovani si trovano, questo è sicuramente un primo piano, e poi dal punto di vista della ricerca dell'autonomia in una prospettiva appunto di giustizia sociale, per cui la ricerca dell'autonomia dalla famiglia di origine, dalla possibilità di farsi una vita, del pieno sviluppo della persona umana, che era un po' questo, diciamo, di nuovo ritorno all'articolo 3, questo obiettivo viene sempre più messo in discussione, quindi questo è un fortissimo danno per le generazioni correnti, che si trovano minacciate sempre di più dall'impossibilità di poter programmare una vita diciamo basata su quelli che erano i principi che hanno mosso le nostre gran parte delle nostre società negli ultimi decenni, e quindi allargamento dell'opportunità per tutti e tutte, pace per dirne due, e una vita, come dire, un equilibrio con l'ambiente. Se mettiamo in discussione questi tre pilastri, a mettere in discussione quello che caratterizza il nostro vivere in società, e quindi la minaccia di difficoltà per i giovani è sicuramente molto forte, però al tempo stesso rallegra e dà entusiasmo e dà fiducia il fatto che generazioni stiano muovendosi, e quindi anziché avere risposte solitarie, individuali, che possono essere alcune molto pericolose per la salute umana, come ho già detto prima, e quindi in ritiri, in solitudine, altre meno pericolose ma sempre comunque risposte individualistiche, come quelle di votare coi piedi, e quindi i 450.000 giovani, in termini netti, se non sarebbero di più, che hanno abbandonato il nostro paese per andare in altri paesi dell'Unione Europea perché qui non trovavano un futuro che fosse in qualche modo dignitoso per loro. Ecco, fa piacere che vediamo germi di risposte invece più di generazione, più collettive, più comuni, di rendersi conto che non ci si può, come diceva Don Milani, e salvarsi da soli, ma che dobbiamo in un qualche modo, e i giovani in primis, riprendere un po' i destini nelle loro mani.
E allora prendo questa sua ultima considerazione, professoressa Granaglia, per girarla a Andrea Bonanomi, e ci avviamo alla chiusura, ci resta veramente 2 o 3 minuti alla fine della trasmissione. Andrea Bonanomi dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, se dal suo punto di vista, diciamo così, direi osservatorio, ma se dal suo punto di vista lui riesce ad individuare questi fattori, diciamo così, questa tendenza alla partecipazione come fattore comune, non fattore individuale, individualistico, dalle analisi che avete fatto nel corso di questi ultimi anni. Si vede una tendenza?
Assolutamente sì, c'è una tendenza, è come se fosse una brace che è viva. Bisogna solo accenderla, e accenderla è compito della politica, è compito dei partiti, dare il là perché questa fiamma riprenda vita. Sicuramente i temi che possono muovere e coinvolgere i giovani e far sì che questa tendenza veramente possa diventare non solo una tendenza ma una certezza sono quelli che sicuramente combinano lo sviluppo del paese con, come abbiamo detto, la riduzione delle disuguaglianze, ma quindi ridurre le disuguaglianze territoriali, generazionali, ma lavorando anche proprio sul concetto di ingiustizia percepita, su temi quali i diritti civili, i diritti sociali, che sono certo, ovviamente carissimi ai giovani. Ecco, intervenendo su questi campi è facile pensare che si possano coinvolgere i giovani veramente attivamente nella vita politica italiana.
E allora andiamo a chiudere con un'ultima domanda per Dino Amenduni. Prima tu ti ponevi un interrogativo, e come tutto questo si scarica sui partiti, dicevi, cioè come questo aumento della partecipazione al voto dei giovani poi va ad incidere nella vita dei partiti. Immagino che una risposta definitiva non ci sia, ma un abbozzo voi, su un abbozzo voi abbiate ragionato, Dino?
Sicuramente veniamo da una stagione molto lunga.
Prego. Non ti sentiamo più, Dino Amenduni. Vediamo se adesso è ritornato il collegamento.
Pronto?
Eccoti, adesso ci sei. No, grazie.
Dicevo, veniamo da una stagione di leggi elettorali nazionali con liste bloccate. Questo ha portato a una serie di distorsioni sicuramente della vita politica e di partito, nel senso che troppo spesso i partiti si attivano quasi solamente sotto campagna elettorale e che la classe dirigente in realtà non è tanto frutto di competizione, talvolta conflitto o comunque rapporto con il territorio, ma di prevalentemente di motivi legati a fedeltà, lealtà o vicinanza a chi sta governando il partito in quel determinato momento. E questo secondo me è il primo elemento su cui bisogna lavorare per invertire la tendenza. Nel momento in cui ci sono candidati che possono intercettare quel tipo di entusiasmo, partecipazione, mobilitazione, possono essere messi nelle condizioni di poter competere per un posto in Parlamento attraverso una legge elettorale che glielo consente, quello secondo me può essere il primo intervento che si può già immaginare in tempi brevi, visto che tra l'altro si sta proprio in queste settimane discutendo della possibilità di cambiare la legge elettorale, e tra l'altro lo si sta facendo eventualmente nella direzione opposta, quindi mantenendo ancora i listini, però lì secondo me c'è una possibilità già di cominciare a invertire la tendenza. Mm-hmm.
Siamo arrivati alla fine della trasmissione di oggi. Io voglio ringraziare i miei e la mia ospite, a partire appunto dalla professoressa Elena Granaglia. Buona giornata e a presto.
Grazie moltissimo e buona giornata a lei e a tutti coloro che ci ascoltano.
Grazie ad Elena Granaglia, docente di Scienze delle Finanze all'Università di Roma 3, co-coordinatrice del Forum Disuguaglianze e Diversità. Grazie e buona giornata anche ad Andrea Bonanomi.
Grazie a voi, grazie a tutte e a tutti.
A presto, associato di statistica sociale alla Cattolica di Milano e ricercatore all'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo. E grazie anche a Dino Amenduni, che abbiamo sentito per ultimo nel suo contributo a questo ragionamento stamattina attorno alla questione giustizia e ingiustizia, quanto ha pesato nell'aumento della partecipazione al voto, soprattutto dei giovani. Dino, buona giornata e grazie per essere stato qui con me.
Buona giornata a voi e grazie per l'invito.
Avremo modo di ritornarci su queste altre questioni che ruotano ancora attorno all'esito di quel voto, chissà quante altre informazioni quel voto è in grado di dare. Basta usare forse le lenti giuste per metterci sopra gli occhi. Sono le 11:28 minuti, chiudiamo qui Pubblica di stamattina, ci risentiamo domani alle 11 come sempre. La linea adesso va a dire a Rubini per Calte. Buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao.